安。Ciao Rockers, benvenuti in questa nuova avventura, in questo nuovo venerdì su Lacio Drum. Ed è una puntata ancora speciale, questa di quest'oggi, perché c'è un ospite molto particolare. Signor Roberto, io ti presento, tanto sei stato in notiziario da poco, quindi hanno sentito la tua voce pochi minuti fa. Come si sente, la prima domanda marzulliana, ad essere ospiti a casa propria? Poi andiamo più sulle cazzate, intanto una domanda seria.
Affascinante. Innanzitutto grazie dell'invito e buon ascolto a tutti i nostri amici che sono di là, dall'apparecchio, come si diceva anni fa.
Bravo, è stato un termine giusto, perché sta puntata, hai visto quando ci siamo sentiti questi giorni, no? Prepariamo, facciamo sta puntata, tu hai usato l'apparecchio, infatti io mi sono preparato dei pezzi, diciamo, sul classico.
Bene.
Niente di moderno, non so se tu sei preparato qualcosa di
classico,
moderno.
Classico
anche tu, perfetto. E un'altra cosa, venerdì prossimo non prendere impegni, sarai ancora qui, perché voglio fare sta puntata lunga. Bene. Mi piace raccontare la storia di RT, che sicuramente avrai raccontato altre volte, però non su Lacio Drum, quindi...
Okay. Ne approfitteremo.
Ne approfitteremo. Ascolta, io per dovere di, diciamo, di ospitalità ti lascio lanciare il primo pezzo e poi cominciamo la nostra lunga chiacchierata.
Guarda, tu mi hai chiesto in un discorso di invito di scegliere dei pezzi particolari a me cari. Allora, io, avendo lavorato in radio da tanti anni, ho messo veramente un po' di tutto, dal lago al missile, musicalmente parlando. Nell'ambito rock c'è qualcosa che mi piace, ma soprattutto vorrei anche legarli magari a dei periodi che ho vissuto, più che essere dei pezzi per me, diciamo, top in una mia ideale classifica che non ho.
Certo.
E avendo lavorato per un periodo in discoteca, soprattutto negli anni 80-90, si mettevano pezzi rock all'epoca, perché al contrario di oggi, dove c'è un tipo di musica che è non dico tutto uguale, perché non vorrei offendere nessuno, però tu vai in discoteca oggi, quelle poche che ce ne sono rimaste, per ascoltare una musica che molte volte è sconosciuta dal punto di vista radiofonico, dal punto di vista dell'emissione, diciamo, comune, nell'ascolto comune, al di là delle discoteche di carattere commerciale che mettono anche pezzi che vanno in radio.
Sì.
Ma negli anni 80-90 usava molto mettere pezzi rock all'interno della scaletta, della playlist che preparava il DJ, e ce ne sono alcuni che andavano veramente molto molto forte. Io vorrei iniziare con un pezzo dei Cult.
Sì, che li conosco, come no.
Sono un gruppo che nasce, se non erro, nell'83. Un gruppo che faceva gothic rock inizialmente,
sì.
Poi dopo si sposta un po' più sull'hard rock.
Bravo.
E questo gruppo nel 1985 pubblica un brano, un album che si intitolava Love, e da cui c'è il pezzo più conosciuto, che è Rain. Andava veramente, faceva esplodere il pubblico in sala quando veniva, quando io lo proponevo, lo proponevano anche altri, perché ha davvero una grandissima carica, e è quello con cui vogliamo e voglio iniziare questo spazio.
Perfetto, la puntata già mi piace, quindi Cult con Rain.
Yeah.
Allora, all'inizio mi è piaciuto tanto perché subito ti sei messo a raccontare, hai fatto mai tolto una domanda, anche se io ero convinto che tu avresti passato Fire Woman dei Cult. Però certo, anche Rain c'ha quell'intro che veramente ci credo che faceva saltare la gente.
Sì, sì, era veramente uno dei pezzi che si metteva a una certa ora, non è che aprivi la serata con i Cult, ovviamente, però a una certa ora aveva il suo successo.
Ma allora raccontaci un po' di questo tuo passato in discoteca, di questa tua storia.
Ma passare in discoteca, nel senso, non è che abbia avuto così questa grandissima carriera, era una passione che avevo maturato in radio, poi dopo è venuta fuori l'opportunità lavorando per una discoteca qui della zona, che era il Pavillon, che all'epoca era una delle discoteche sicuramente più importanti a livello di centro Italia. Ho avuto esperienze in locali che erano sempre della stessa proprietà, a Orvieto e in altre zone del centro Italia, anche al Pavillon stesso, soprattutto negli anni 90, e quindi è stata sicuramente un'esperienza davvero che a me mi è piaciuta molto, anche perché era una mia passione proprio quella di poter mettere musica per la gente.
Certo, e poi a me mi è piaciuto quello che hai detto, che non veniva soltanto passata la musica, che diciamo sì, anch'io mi unisco a sta cosa, anche se non è, diciamo, proprio un concetto di dire che è tutto uguale, però un conto è ballare, immagino, 20-30 anni fa, e un conto è farlo adesso. C'erano pezzi diversi, io mi ricordo anche dei Bon IT, per dire Rasputin, c'era una canzone, cioè c'era un percussionista strepitoso, pur essendo musica.
Considera che negli anni 80, soprattutto negli anni 80, ma anche negli anni 90, ma principalmente negli anni 80, veniva suonato in discoteca Lucio Battisti, Una donna per amico, Nessun dolore, sì. Vasco Rossi era un altro autore che veniva passato molto nelle versioni, diciamo, più ovviamente ballabili, certo, del suo repertorio. E questo per dirne due, ma Pino Daniele, Yes I Know My Way, questo è, ecco, quello che mi viene in mente, oltre ad altri pezzi rock che soprattutto erano i pezzi rock che a una certa ora della serata andavano per la maggiore.
Affascinante, bellissimo sto racconto. E senti, venivano passati invece i Roxy Music?
I Roxy Music per radio, molto per radio. In radio venivano veramente trasmessi a manetta, come si diceva, soprattutto l'album Avalon, che era uno degli album di maggior successo, no, dei Roxy Music.
Ok.
Adesso non so quello che tu hai preparato.
Io ho preparato una canzone che adesso ce l'ascoltiamo, poi mi dici se era anche questa passata in discoteca.
Face to face, toe to toe, heart to heart, as we hit. say yes. Dim the lights, you can guess the rest. Oh, catch that buzz. Love is the dawn I'm thinking of. Oh, can't you see? Love is the dawn got a hook in me. Oh, get that buzz. Love is the dawn I'm thinking of.
Era ovviamente Love is the Drug e dicevamo fuori onda che non era che sia stato molto passato Roxy Music in discoteca,
più che altro Brian Ferry.
Sì.
Quando poi no, si separarono.
Sì.
Brian Ferry iniziò a proseguire la propria carriera come solista e Slave to Love ebbe un notevole successo nella versione dance in discoteca, anche se era un brano un po' slow, non
certo.
È che era tutto questo,
magari
aveva
verso,
questo gran tiro,
no,
come si dice,
verso fine serata, quando si doveva,
sì,
diciamo, concretizzare
inizio serata per scaldare un pochettino, per dare un po' di movimento. Però Slave to Love ebbe il suo successo anche in discoteca. Sì.
Perfetto, allora noi adesso ci salutiamo un attimo e poi torniamo con questa meravigliosa chiacchierata che spero duri il più possibile. A dopo.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere.
Tutta da vivere.
Sei su RT.
Eccoci tornati in questa seconda parte di questa puntata speciale di Lacio Drum dedicata al nostro grandissimo amico di tutti noi, Roberto Casaglia, direttore e quant'altro, in pompa magna lo presentiamo.
Grazie, grazie, troppo buono.
Ascolta Roberto, una domanda che questa me la sono preparata. Il tuo, diciamo, inizio in radio, come
sì.
È avvenuto? Diciamo, la tua idea, dice, che ne so, questa mattina?
In modo piuttosto semplice, perché io scrivevo qualcosina su qualche giornale locale e il direttore dell'epoca di Radio Stadino, che era Alberto Cecconi, mi chiamò e mi disse: perché non vieni a fare qualcosa anche in radio? Io avevo poco più di 15 anni, 15 anni e mezzo. E io onestamente avevo non poco timore, perché all'epoca, ma anche oggi RT comunque è diciamo un'istituzione, ha il suo ruolo, ma parliamo anche qui di inizio anni 80, andare a lavorare a RT era come andare a lavorare alla RAI, per il rapporto,
certo,
no, come oggi, facendo il rapporto ieri-oggi, perché era un assoluto punto di riferimento non solo del territorio della fascia appenninica, ma anche a livello interregionale, perché RT copriva mezza Umbria e mezze Marche nel periodo appunto degli anni 80 ed era ascoltatissima, quindi onestamente ebbi un po' di timore anche perché insomma avevo poco più di 15 anni, quindi zero esperienze radiofoniche, quindi non avevo assolutamente delle basi, però lì fui aiutato molto dal compianto Gianni Tega, che mi prese un po' sotto la sua ala protettrice nella redazione di RT, perché negli anni 80 e anche negli anni 90 RT aveva una sua redazione giornalistica proprio composta da almeno 7-8 persone, quindi parliamo quasi oggi 7-8 persone fanno,
certo,
fanno un giornale, non dico nazionale, ma quasi,
certo,
per dire appunto come era organizzata e strutturata all'epoca la radio, le radio, non solo Radio Salino, tutte le radio di un certo spessore erano organizzate in questo modo, quindi c'era molta gente che collaborava e all'epoca quindi iniziai proprio curando i notiziari, lavorando in redazione, e poi piano piano la mia passione per la musica mi portò a fare anche il tecnico di emissione, quindi che parliamo sempre di quel periodo in cui le radio libere o private avevano due persone ogni volta che si andava in onda, c'era il tecnico di emissione e poi c'era lo speaker dall'altra parte,
sì,
perché bisognava mettere i dischi, pubblicità e quant'altro,
cioè, tutto manualmente, diciamo.
Tutto manualmente, non c'erano computer, non c'era nulla, era tutto manualmente, anzi molto manualmente, perché le risorse non essendo tantissime, spesse volte i registratori si rompevano e quindi bisognava mettere i tappini delle BIC per tenere il tasto play, quindi per dire
le ho incastrate,
perché altrimenti se no sganciava, quindi per dire, no, veramente bello quello che si faceva per andare in onda la passione, quindi in attesa che arrivasse il nuovo registratore si andava avanti in quella maniera, perché non è che ce n'erano 20 di,
certo,
registratori da poter utilizzare, perché poi altri venivano utilizzati nelle sale di registrazione e nelle sale di registrazione erano sempre occupate dalla mattina alla sera.
Ho capito.
Quindi ecco, questo era il mondo in cui iniziai io a muovere i primi passi in radio.
Che spettacolo. E ascolta, domanda tradimento, il primo pezzo che tu hai passato te lo ricordi?
Ah, questo diventa un po' difficile, diventa difficilissimo, anche perché poi io non facevo programmi, i programmi li iniziai a fare un anno e mezzo dopo, iniziai a fare qualcosa a livello di speakeraggio proprio, mentre io iniziai, questo lo ricordo bene, nell'83 mi inventai un programma che si chiamava RT Dance Mix, che era il primo, questo posso dire con assoluta certezza, il primo programma di musica dance, solo dance, mixata senza voce. Poi dopo iniziarono anche i network a fare questo tipo di programmi, ricordo Dimensione Dance, che era di Radio Dimensione Suono, Radio Italia Network, che faceva questo tipo di programmi, ma già parliamo di fine anni 80 e inizio anni 90. Questo programma ebbe un successo clamoroso, veramente clamoroso, perché alla gente piaceva ascoltare la musica da discoteca, che poi era la musica che andava in radio.
Perfetto. Io direi passiamo un pezzo e poi approfondisci questo concetto che è bellissimo. Quindi tu hai creato, diciamo, un genere,
un format.
Esatto, un format. Perfetto. aver ascoltato Blackberry, come dicono loro i madrelingua, di sì. Ram Jam, quindi sì. Pronunciamo tutto per bene.
1977.
Perfetto.
Anche questo, come quello del cult che abbiamo ascoltato all'inizio, è un pezzo che andava molto in discoteca. Anche questo aveva veramente il suo perché, il suo successo. Questo pezzo, Blackberry, che se non erro è un brano che è ripreso dagli anni 20, era un canto degli afroamericani che lavoravano nelle piantagioni.
Sempre il sud.
E i Ram Jam ne hanno fatto questa versione rock, e è quella più conosciuta in assoluto di questo canto tipico delle piantagioni americane.
È strapieno di, non lo so, però di rimandi a questo periodo, non lo so, però tantissimi sottogeneri si rimandano alla Georgia, all'Alabama, queste piantagioni, la Louisiana, questo sfruttamento.
Sì.
Diciamo all'epoca che era. Però adesso non voglio divagare, perché il tuo discorso è stato stupendo. Riguardo al format che hai creato, mi interessa, perché prima tu dicevi anche un altro, ci sono tanti punti, adesso ne esaminiamo uno per volta. Anche quando dicevi della difficoltà, comunque, che non è facile venire qui, specialmente tu eri un ragazzino, mettersi davanti a un microfono e parlare. Io ancora ho tantissimo da imparare, però mi ricordo anch'io, come tu dicevi prima, mi sono rivisto nelle tue parole, i primissimi giorni che venivo qui in radio, mamma mia, sto microfono, da fuori pensavo che ci vuole a parlare, poi vieni qui invece tu diventi piccolissimo, ti risenti la voce minuscola. Quindi raccontaci un po' di questo format.
Allora, Every Dance Mix nasce anche qui da una passione che avevo io per la musica della discoteca, essendo un frequentatore, un cliente delle discoteche, e piaceva tantissimo, appunto, mi affascinava molto il mondo del mixaggio, e così iniziai questo programma, questo format, insieme al mio amico Roberto Biagiotti, con cui facevamo all'epoca i tecnici di emissione. Sì. E poi si aggiunse poco dopo Antonello Angeli, che è lo stesso Antonello, poi diventò DJ resident al Pavillon per quasi 10 anni. E quindi da qui proprio nasce, facevamo un po' da vivaio noi per le discoteche, era un po' il settore giovanile.
Sì.
E quindi questo fu un successo veramente enorme, questo programma. Io ricordo che andavamo in discoteca, ci chiedevano le cassette, ci chiedevano registrazioni, qualcuno ci cantava dietro la sigla, veramente cose clamorose, un successo incredibile per questo spazio.
Le cose che si vedono proprio in TV quando sì. Si fanno vedere queste situazioni.
Diciamo che la radio, non quando sono arrivato io, ma dai primi passi fino agli anni 80, era vista e era sentita come qualcosa di irreale, qualcosa di chi trasmetteva per radio era considerato un semidio, anche se parliamo di radio locale, parliamo di RT. Io non c'ero ancora all'epoca, ma dai racconti degli speaker qui storici di RT, veramente avevano un fascino fuori dalle mura della radio, certo. Non indifferente.
Quindi mi immagino gruppi, cose del
sì,
genere.
Sì, ma a questi livelli, ma in piccolo ti posso dire che anche noi che abbiamo vissuto gli anni 80, c'era gente che telefonava per volerci conoscere, spesse volte insomma era meglio non conoscere, perché vabbè, lasciamo perdere, però comunque era così, sì. Sembra un mondo irreale rispetto a quello che oggi sono le radio, no? Che hanno cambiato molto, e è giusto che, perché comunque seguono l'andamento dei tempi, però era così, veramente era un mondo davvero affascinante.
C'era un aneddoto che mi ha raccontato Giancarlo, tanto è una cosa che si può raccontare tranquillamente, Giancarlo Pascolini ovviamente, sì, altra colonna, certo, portante di Radio Tadino. Gli è arrivata una telefonata mentre lui faceva radio, insomma, e gli hanno detto: guarda, vediamoci qui perché voglio conoscerti. Lui si presenta, credo, ai Giardini, insomma, all'appuntamento, e sta persona gli fa: tutto qui, come nulla, cosa, cioè, immaginavo un rugbista, non lo so, però insomma, però sì, come dici te, insomma,
ti posso dire veramente che riconoscevi le persone per le voci. Io quando sono entrato in radio, Giancarlo non lo conoscevo,
sì.
Io Giancarlo, dico questo è Giancarlo, quando parlato, perché per me era un mito, ascoltando sempre RT dalla mattina alla sera, per me era veramente come un Bonolis, per dire, attuale, no? E quindi riconobbi Giancarlo quando entrò in radio parlando, perché non sapevo chi era.
Quindi, allora, sta cosa, l'ultima cosa, poi passiamo il pezzo, sì, che ce l'ho già pronto. Devo dire che nel mio piccolo, adesso non è che voglio salire sul carro dei vincitori, però tre o quattro persone anche a me mi hanno detto, io non so di Gualdo, qui a Gualdo mi hanno detto, guarda che tu fai in programma, t'ho sentito dove tu è, quindi è una cosa che funziona.
Sì, sì, sì.
Quindi siamo un po' ribelli.
Della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
Allora, ultima parte di questa prima puntata. Purtroppo il tempo, mannaggio, vola, però tu mi hai assicurato che venerdì prossimo tornerai qui, anche perché tanto sei quasi legato qua dentro, non hai via di fuga. Ascolta, dicevamo di essere ribelli. Allora, abbiamo passato Rebel Rebel di David Bowie. Rebel Rebel, sì, gran pezzo. Perché io sono legatissimo a lui, cioè nel senso lo considero un... non lo so, un idolo per tutte le sue forme di comunicazione, non, sicuramente lo saprai. Lui, cioè, è stato il primo che, nonostante sia un cantante, chitarrista, compositore, polistrumentista, è andato a lezione da un mimo per poter comunicare anche col suo corpo. E io non sono a favore, cioè non sono contro la censura, per carità, però chi adesso mi paragona Achille Lauro da David Bowie, ragazzi,
diciamo che ci prendere a spunto,
ecco, però non, assolutamente togliamo sta cosa, vi prego.
Sicuramente ha delle genialate,
sì,
ha delle idee,
sa comunque, far parlare comunque, di sé,
ha delle idee,
sa
perché
comunicare.
Io onestamente inizialmente non l'avevo molto apprezzato, però sicuramente dietro quelle sue maschere, quelle sue, c'è uno studio, cioè non è che lo fa così andiamo lì per fare il pagliaccio, certo. C'è uno studio e questo sicuramente va apprezzato, però certo insomma, ma io credo che neanche lui ci si paragoni a David Bowie, dopo i paragoni che fanno insomma qualche critico lascia il tempo che
sì
fa,
ma anche perché però è una cosa proprio, non lo so, insita ultimamente, bisogna per forza paragonare, cioè nel senso,
sì,
se questo ragazzo non vuole fare queste cose, o d'accordo o no, io non sono d'accordo, certo. Però o d'accordo è lui, basta, perché il nuovo, i nuovi Queen, i nuovi Muse, i nuovi Pink Floyd, basta, sarà Achille Lauro, come,
ma infatti poi sarà il tempo che
esatto,
anche perché poi ha iniziato da pochi anni, non
esatto,
è che ha iniziato da 20 anni che è sulla breccia. Vasco Rossi all'inizio viene disse lo di ogni,
certo,
e è diventato il numero uno. Io gli auguro ad Achille Lauro di fare lo stesso percorso, poi magari ognuno avrà il suo pensiero, ma io ricordo Vasco Rossi veniva trattato a pomodorati in faccia,
sì,
dal punto di vista della critica, dal punto di vista di un certo perbenismo che ascoltava che lo ascoltava. Poi Vasco Rossi è diventato quello che è diventato perché comunque aveva qualcosa da dire, perché comunque ha un gran talento.
Sì, esatto. E ascolta, una domanda che volevo farti. L'anno scorso, durante la, visto d'estate, l'Acio Drum va in ferie, diciamo,
sì,
però qualche puntata speciale la faccio. Ne ho dedicata una alla censura. Avete mai avuto, abbiamo, perché ci sono anch'io in mezzo alla famiglia di RT, abbiamo mai avuto problemi di censura, specialmente in passato?
Negli anni 70, sì.
Sì.
Negli anni 70 con l'avvelenata di Francesco Guccini.
Penso più.
Tra l'altro, approfitto l'occasione per dire che Marco Gubini sta scrivendo un libro sulla,
sì,
storia della radio. E è anche raccontato questo pezzo, faccio un po' di spoiler, è raccontato questo episodio molto curioso, perché in radio venne fatta una riunione dei soci e dei conduttori per decidere se trasmettere o no l'avvelenata. Che Guccini inoltre ha detto che è uno dei suoi pezzi peggiori, l'ha detto poco tempo fa, ha detto non ho assolutamente nulla da dire su questo pezzo che mi è venuto così, e quasi un po' rinnegandolo, non so se un po' per snobismo oppure, però insomma per lui ha detto uno dei pezzi peggiori che ho scritto, ma all'epoca era sintomo di ribellione, era diventata una canzone simbolo perché piena di parolacce,
certo,
piena
sì,
di
sì, sì, sì,
sappiamo
sì,
com'era. Che cosa succedeva? Che in radio arrivavano le proteste, tra l'altro la radio,
scusa la domanda, prego, proteste, telefonate.
Okay. Tra l'altro la radio trasmetteva incomodato d'uso gratuito in un locale dell'istituto salesiano.
Apposta.
Era staccata dall'istituto perché
sì,
era
sì,
sotto, no? Non era, era distante, però la proprietà era dell'istituto salesiano, quindi bisognava un attimino cercare di mediare,
certo,
no? tra l'essere ribelli al 200% e la sensibilità giusta di chi ti ospitava gratis.
Certo.
Allora, protesta a non finire, riunione, mega riunione della radio, dei soci e dei conduttori, si stabilisce una mediazione, poteva essere trasmessa ma solo dopo una certa ora.
Quindi si è trovato un punto di incontro.
Sì, tra l'altro il disco era stato spaccato perché un socio l'aveva distrutto via Paolo Fabbri 43, l'LP
sì, sì,
di
sì,
Francesco
sì,
Guccini.
E ascolta, ce la vogliamo ascoltare adesso? E poi continuiamo il racconto.
Andiamo con l'avvelenata.
Tanto non siamo più quei salesiani.
No.
Ok.
Questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati i libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, fugando dentro alle nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruire su macerie o mantenermi vivo. Io tutti o niente, io stronte, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista. Io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero, io genio, io cretino, io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco, saper usare no ad un certo metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprati il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi cantautori, eletta schiera, che si vende alla sera per un po' di milioni. Voi che siete capaci fate bene aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate, fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un Pio, un Teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni, bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto.
Allora, dicevamo di questa avvelenata del disco rotto. Andiamo avanti perché io sono più curioso di tutti gli ascoltatori messi insieme, perché io sono a bocca aperta quest'oggi, veramente.
Sì, dicevamo di questo disco spaccato da un socio che non amava molto l'avvelenata di Guccini. Guccini forse oggi approverebbe, come abbiamo detto prima, perché non lo ritiene uno dei suoi pezzi migliori, anzi dei suoi peggiori, quindi probabilmente l'avrebbe spaccato lui stesso. Però questo Via Paolo Fabbri 43, che era l'album di Francesco Guccini, finisce distrutto. abbiamo detto di questa riunione, altri conduttori a proprie spese lo vanno a ricomprare perché chi la dura la vince. Alla fine abbiamo detto di questo compromesso che poteva essere trasmessa questa canzone solo dopo una certa fascia oraria. Quando vanno a trasmettere queste canzoni la mettono di seguito.
Ah,
cioè finiva il brano,
sì, sì, sì,
e si riannunciava l'avvelenata di Guccini e riandava un'altra volta, e riandava un'altra volta, e riandava un'altra volta. Quindi una forma di protesta da parte dei conduttori nei confronti dei soci della, certo, società. Ma soci, molti soci erano conduttori,
stessi,
perché,
certo,
parliamo di una realtà di 25 persone. Molti di questi soci erano conduttori, altri facevano i tecnici dell'alta frequenza. Quindi era tutta gente, diciamo, era un'associazione costituita in società, ma di fatto erano tutti amici,
certo.
Questa era, non è che c'era una proprietà con,
certo,
un editore, come possiamo intenderlo oggi.
Diciamo, si sporcavano tutti le mani dentro,
esatto,
Radio Tadino.
Erano tutti amici, un gruppo di amici che,
sì,
si,
sì,
era,
sì,
messo insieme per fare questa realtà che ancora dopo 46 anni ancora resiste.
È pazzesca sta cosa. E poi, secondo me, è ancora più pazzesca, io lo dico sempre, che veramente 46 anni, una radio privata, un emittente in questa zona dell'Appennino, meravigliosa, però qui viene anche fuori il discorso aziendalista della radio, che comunque credo sia veramente difficile trovare sponsor, pubblicità, cose per...
Beh, non siamo nella Silicon Valley.
Esattamente.
Quindi...
E poi specialmente...
Tutt'altro, poi in questo periodo.
Ecco, in questo periodo storico, nel contesto storico, proprio tutto contro. Perciò io sono...
Resistiamo.
Resistiamo fieramente, anche perché adesso non ci stanno più censure, dischi da spaccare, tutto quanto.
Anche perché adesso se si spacca il computer.
No, esatto.
E direi non è il caso.
Allora, visto questo discorso, direi di passare un pezzo punk e poi torniamo per i saluti finali. Li conosci Fugazzi? Siamo arrivati alla fine di questa puntata, però tu mi hai dato la tua parola che venerdì prossimo, insomma, tornerai qui e ci faremo un'altra chiacchierata, perché è interessantissimo sapere queste cose. Niente, io direi di chiuderla qui con i tuoi saluti, con i miei saluti. Questa
grazie
volta...
di essere stato qui con te, grazie di avermi invitato.
Grazie a te.
E ci risentiamo tra 7 giorni,
esatto,
con magari altre curiosità sulla altre storia di questa volta.
Esattamente. Ciao Rockers, a venerdì prossimo.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more.